Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti. Eccoci qui insieme nel nostro appuntamento con il Catechismo di Fatima, che abbiamo tratto sempre dagli Appelli di Fatima, questo libro di Suor Lucia, che appunto ci riporta, anni dopo, no, quelli che sono stati non solo i contenuti delle apparizioni, ma poi, ecco, con una grande maestria, ha fatto scaturire dei veri e propri appelli. Anche no, esaminando la Sacra Scrittura. Quest'oggi però, cari amici, vogliamo, come anche nostra consuetudine, fare un excursus che possiamo dire doveroso, no? Oggi ricordiamo la Beata Vergine Maria di Lourdes, e quindi potremmo dire quasi che il nostro catechismo quest'oggi ci viene da Lourdes, no? Anziché da Fatima. E quindi per vedere poi come e in che senso ha pure questa nostra variazione, lascio subito la parola a Padre Giampiù e Mosè, che saluto. Ave Maria, Padre Giampiù, Ave Maria, Mosè.
Ave Maria Antonio, cari amici, bentrovati. Quindi, giustamente, Antonio, incominciamo oggi a lasciarci plasmare dal Catechismo alla scuola di Lourdes. Siamo un po' qualche chilometro di distanza da Fatima, Portogallo, attraversiamo tutta la Spagna, arriviamo sui Pirenei, nella grotta di Massabiel a Lourdes, e lasciamo che sia la Beata Vergine Maria, l'Immacolata, ad aiutarci un po' e a vivere questa sua scuola. E chi è stata la prima discepola di questa scuola è stata Santa Bernadette Subirù, di cui anche sarà un po' gioco forza parlare di questa piccola di statura, grande santa di statura, di virtù, di santità, che si è santificata proprio alla scuola della Beata Vergine Maria di Lourdes. Però per fare questo vogliamo un po' aggrapparci, agganciarci ancora di più dagli appelli di Fatima, e quando Suor Lucia ci parla di Gesù come maestro e Gesù come medico. E passo quindi la parola, la lettura a Mosè, che è nato saluto. Ave Maria Mosè.
Ave Maria, Padre Pio, grazie. Un caro saluto anche ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ma nella sua vita pubblica Gesù si è presentato anche come medico che cura le nostre infermità spirituali e corporali. Un giorno Gesù si trovava a tavola a casa di Matteo. L'aveva appena invitato ad essere suo discepolo e i farisei erano scandalizzati nel vederlo mangiare con pubblicani e peccatori. Dicevano ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Gesù li udì e disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati.
Grazie, grazie Mosè. Un po' penso che vogliamo proprio aggrapparci un po' a comprendere questo grande mistero. Gesù, medico celeste, che è venuto a guarire tutti i malati. Chi è stata la prima discepola? La Beata Vergine Maria. E quindi è venuta a curare tutte le nostre malattie. Gesù che compie miracoli di guarigioni, e continua anche l'appello dopo di Fatima, un po' di questa sua vita, per questo intento, per arrivare a guarigione del corpo, per attirare anime, per arrivare a guarire quella loro anima, proprio per ricordarci la nostra realtà dell'eternità a cui siamo chiamati, a cui stiamo vivendo. Beh, tutti noi un po' conosciamo questa festa della Beata Vergine Maria, le apparizioni dell'Immacolata a Lourdes. Penso che il contesto possa un po' aiutarci a comprendere questo Gesù che banchetta, ospita questi pubblicani e peccatori che San Matteo, dopo la sua conversione, e un po' tutta la sua congrega, tutte le sue amicizie, ha radunato per dire: guarda, io l'ho incontrato Gesù. Guarda come ha cambiato la mia vita, venite e vedete e scoprirete. E la Madonna, come a Lourdes, ha invitato folle di devoti, di pellegrini, ma anche di increduli peccatori da cui hanno avuto lì il loro cammino, la loro conversione. Non possono celebri tanti, tanti, tanti nomi di personaggi grandi del mondo e grandi atei, grandi anticlericali che scoprendo le meraviglie che la Madonna stava realizzando, hanno aperto il loro cuore alla verità, hanno accolto la verità e c'è stato quell'incontro con Gesù, medico, colui che è venuto per guarire i malati e dare la salute, per cercare quindi i peccatori, non per dirgli continuate a peccare, ma perché si convertono, facciano penitenza, si ravvedono e riparino il male fatto. Lourdes, ci troviamo in contesto storico 1858. 4 anni prima, un altro grande evento, 1854, la proclamazione dogmatica, in cui il beato Papa Pio IX proclama la solennità, il dogma di fede della Immacolata Concezione di Maria Santissima. E in che momento ci troviamo? Ci troviamo innanzitutto in Francia, in un secolo di incredulità, una nazione pervasa dall'ateismo, dal scientismo, dal positivismo, come era la Francia del secolo XIX. Bene, proprio in questo secolo, in cui la Madonna irrompe, un po' veramente Lourdes riporta tanti passi biblici, evangelici, praticamente legando a Santa Bernadette subì tutta l'apparizione in cui sarà solo lei a avere l'unica scelta per essere la veggente di queste apparizioni, una bambina di 14 anni analfabeta, incapace di leggere e scrivere. A quell'età non era stata ancora ammessa a ricevere la prima Santa Comunione perché troppo ignorante per imparare il catechismo. Quando il parroco andrà un po' a esaminarla perché è stata esclusa così, dice: ma questa non sa neanche che c'è la Santissima Trinità, che cos'è la Santissima Trinità. Quindi incapace di scrivere, però un cuore puro, un cuore sincero di cui attira le attenzioni della Santissima Trinità, attira l'attenzione di Dio, attira l'attenzione della Mamma Celeste. Lei che sceglie, come lei che è stata scelta per la sua umiltà, innalzare e sconfiggere i superbi, un po' rovesciarli, ecco che questa santa viene scelta, questa piccola fanciulla, così incapace di leggere e scrivere, e diventerà un personaggio importante, chiave di questa pressione. La Madonna ha scelto me. Perché ha scelto Santa Bernadette quando gli fanno questa domanda? Dice: ma guarda, ti dico la verità, se non c'era una peggiore in Francia, avrebbe scelto qualcuno, ne ha trovato una peggiore, ha scelto me. E quindi vedi un po' queste predilezioni in cui Santa Bernadette viene prescelta a questa missione di apparire. Siamo all'11 febbraio, anche questa apparizione inizia con un contesto tutto veramente all'insegna delle scelte, delle predilezioni degli ultimi, dei più piccoli, degli umili di nostro Signore Gesù e della Beata Vergine Maria. Pensa, Antonio, come questa circostanza dell'11 febbraio, qui era un giovedì grasso, un giovedì che precedeva il mercoledì delle Sacre Ceneri, l'ultimo giovedì di Carnevale. In cui cosa c'era? C'era la fame più e miseria in questa famiglia. Pensa, erano un po' il papà come mugnaio, un po' fallito per la sua capacità, un po' troppo generoso, condiscendente con chi se ne approfittava. Di così aveva perso il mulino che aveva in affitto, cercava lavoro a pagamento e non lo trovava. 6 persone in una stanza senza aria, è stato sfrattato dalla casa dov'era perché non pagava le rette, trova ospitalità presso un parente e viene ospitato in quella che era il carcere di Lourdes, ma era così luogo malsano che neanche per i carcerati locali non era adatto, quindi pensa, viene abbandonato
Mamma mia.
questo luogo qua così di 16 metri quadrati, stanza buia con due finestrelle che poi davano su un cortile che era trasformato in un letamaio, quindi, ed era stato utilizzato precedentemente dai lavoratori che andavano a Cottimo, venivano dalla Spagna così, e quindi diventava un luogo di parassiti, di pulci, e che la mamma, pur tenendo la cura all'ordine, non riuscì mai a estirpare, quindi proprio veramente un luogo malsano, di cui anche Santa Bernadette porterà le conseguenze, un luogo senza aria, le pareti umide, annerite dal fumo, il camino che accendevano un po' per scaldarsi, non avevano sfogo di canna fumaria, quindi non avevano le pareti, affumicavano chi era dentro,
Mamma
il
mia.
pavimento rotto, il tavolo, una lastra di pietra sporgente dal davanzale di una finestra, una sola sedia per 6 persone. Insomma, proprio un luogo misero, proprio veramente così. E cosa è Santa Bernadette, le apparizioni come arrivano? Va a cercare un po' di legna per scaldare facendo il cammino, va a cercare un po' di ossa da vendere alla stracciventola per prendere qualche spiccio. Ecco un po' com'è il contesto in cui sceglie. E si arriva a questo luogo che arriva vicino alla grotta di Massabiel, vicino al fiume Gave, Santa Bernadette che sta cercando di pensare come attraversare il torrente dove si dirama il Gave per attraversare il torrentino, tappa fredda, lei che era malaticcia, l'unico paio di calze di lana di tutta la famiglia rattoppate si sta togliendo, la mamma si è raccomandata di non prendere freddo perché già uno spasma incomincerà anche a minare la tubercolosi a tisi che comincerà a portare poi a una malattia che porterà alla morte. Quindi veramente tutte delle vicende umanamente miserevoli, eppure qui la Madonna sceglie, e qui è un po' stravolgente il modo di ragionare del cielo sul modo di ragionare nostro. Tutto quello che potrebbe essere per noi è cosa dire, ma si può, cioè, di male in peggio così, eppure proprio questo sceglie la Madonna per realizzare i suoi disegni. Questo è qualcosa che mi sembra un po' molto ammirevole, non ti sembra, Antonio?
Proprio questo volevo dirti, Giampiero, cioè che differenza, no? Abbiamo sentito come Suor Lucia di Fatima ci ha mostrato l'ambiente familiare, anche uno spaccato della società proprio di Fatima nel 1915-17, no? Completamente diverso. Anche la situazione familiare opposta, potremmo dire. Vediamo veramente nel caso di Fatima che non solo non c'era della miseria, ma c'era un'armoniosa, direi, economia familiare, no? Che sì, fatta sull'allevamento degli animali, eccetera, però qualcosa di assolutamente lontano dalla miseria, dalla povertà. E questo, ecco, quello mi colpisce di quello che hai appena tu osservato, cioè. Dio però guarda il cuore, Dio però guarda il cuore, cioè prescinde, in qualche modo sfida, no? Addirittura perché sentiamo, no, in questa Francia minata dal positivismo, proprio anche in quei tempi, no? L'ateismo, lo scientismo che veniva su, insomma, anche poi come il frutto velenoso della non lontana rivoluzione francese, insomma. Eppure la Madonna si china, diciamo pure, no, su questo mondo travagliato e parla a questa fanciulla. Ancora possiamo dire di una grande sanità spirituale. Ecco, è interessante questo, no?
Sì, è proprio veramente come questo momento di questo primo incontro con la Beata Vergine Maria. La vede, ve la descrive, era la più bella fra tutte le donne. E nella prima apparizione vedremo come la Madonna le insegnerà alla pia fanciulla a fare bene il segno di croce, a citare il Santo Rosario, che la stessa per prima prese la corona che aveva penzoloni al braccio, incomincia a recitare il rosario. Il secondo giorno Santa Bernadette, temendo un inganno del demonio, getterà acqua santa in direzione della Signora, facendo gli scongiuri che gli avevano insegnato, ma questa incomincia a sorriderle con un volto ancora più benigno. E il terzo giorno la invita, lei gli danno, penso che roba, gli danno carta e penna, carta e calamaio e dice: prova a chiedergli che cosa dovrà, che ti scriva, che cosa vuole. Lei dice: non è necessario che ti scriva. E gli fa questa domanda: volete voi avere la cortesia di venire qui per altre 15 volte? E dopo vi dirò chi sono, che cosa voglio. Pensa, un'altra particolarità qui, anche qui, il Galateo è del cielo. Volete. Pensa che è stata questo termine, volete, che la Madonna rivolge da del voi, Santa Bernadette. È l'unica persona, la Beata Vergine Maria, che darà del voi a Santa Bernadette, perché era una così miserevole che tutti gli daranno del tu, del parroco, il commissario Giacomette, quelli del paese. Cioè, nessuno si permetteva di dare del voi, da voi c'è qualcuno un po' di sincuta, un po' di rispetto, una persona. La Madonna del voi. E in più volete accettare questo invito di venire qui per 15 volte. Più dodicesimo dirà: è un invito prudente, saggio, non forza la nostra volontà. Posso aderire o posso, ahimè, anche rifiutare. E proprio veramente tutto rientra nello stile evangelico. È la prima cosa di cui anche la Madonna lei stessa ne è stata protagonista. Volete l'Arcangelo Gabriele, saluto pieno di grazia, diventerai madre di Dio, puoi accettare questa missione. Eccomi, sia fatto di me secondo la tua parola. Quello che mi hai detto avvenga come credi. Quindi anche lei è stata la prima consapevole di accettare l'invito di Dio, e alla stessa maniera, a maniera divina, ecco la Madonna che anche alle sue figlie, quindi Santa Bernadette, rivolge questo invito per realizzare questa missione. Vuoi essere partecipe di questo? Bene. Tutta la sua vita, Bernadette, per questi 15 ulteriori apparizioni che termineranno l'ultima apparizione alla Madonna del Carmine il 16 luglio, ancora sola, quando tutti avranno stato questo incontro tra Madonna e Santa Bernadette, la vede per l'ultima volta sempre nel 1858. Quindi tutta la vita di Santa Bernadette in questa fase, prima dopo che sarà una seconda parte, quando si consacrerà e metterà in pratica il messaggio di Fatima, è tutto una fedeltà a questo sì che dirà alla Madonna e un ostacolo che metteranno il mondo con tutte le sue i genitori intimoriti dai commissari, dalle autorità o già nello stato di povertà, adesso anche nello stato di umiliazione, un po' falsariga se vogliamo. Che sarà dopo conseguito anche a Fatima, come anche per Santi Pastorelli, un po' questo combattimento per essere fedeli all'invito della Madonna, 13 del mese da maggio-ottobre, e un po' tutti gli ostacoli che incontreranno. E così anche per Santa Bernadette, forse ancora di più, ostacolati dai genitori, ostacolati dalle autorità, ostacolati anche dalle forze pubbliche. Le ultime apparizioni saranno una staccionata per impedire ai fedeli di andare qui, e la Madonna che appare dopo la staccionata. Quindi capite, qualcosa di bello, proprio per essere fedeli, coerenti a quell'impegno preso con la Madonna. E questo ci parla anche della nostra fedeltà e un po' della nostra coerenza, che siamo sempre un po' chiamati anche noi a dare il nostro sì, il nostro senso alla missione che il Signore affida a ciascuno di noi. Non ti sembra, Antonio?
Eh sì, Padre Giampiero, non c'è dubbio, non c'è dubbio. La Madonna ci chiede questa fedeltà. E poi ci hai fatto osservare, no? Una cosa, non so, non può essere una casualità. Cioè, tu ci hai detto che il 16 luglio del 1858 terminano queste apparizioni. Era la festa della Madonna del Carmine, mi sembra che così ci ricordavi, no?
Sì.
E anche nell'ultima apparizione di Fatima, se ricordiamo, no? La Madonna appare come la Madonna del Carmine. Cioè, in qualche
Esatto, è
modo,
vero, è vero, è vero. Un ottimo
è vero
collegamento,
questo?
Antonio.
Cioè,
Sì.
praticamente, forse la Madonna veramente con questa congiunzione un po', no? Di come lei si mostra, ci ricorda la consacrazione. poi dire la Madonna del Carmelo, dire lo scapolare di San Simone Stock, cioè, significa proprio che il punto, diciamo, culminante delle sue apparizioni è proprio la consacrazione al suo cuore immacolato, diciamo, direi.
Sì, e in più un'altra cosa mi piacerebbe sottolineare, Antonio. Diciamo che questo concluderà dopo con la penultima, il 25 marzo, dell'Annunciazione, quando Madonna si manifesterà dicendo: Io sono l'Immacolata Concezione. Dogma di fede proclamato 4 anni prima da Beato Papa Pio IX, dogma che anche gli stessi persone di chiesa sconsigliavano al Papa di proclamare, già mettevano in quel dubbio di positivismo e di scientismo, mettevano in dubbio anche i dogmi, quelli più concreti, la Trinità divina. Figurarsi un dogma così un po' sottile teologicamente non era il caso, dicevano, e lo Papa proclama. Quindi, anche se è stato proclamato dogma, tutti ne discutevano un po' a favore, contro, pro e contro, e così, anche in tutti i vari ambienti, anche ecclesiastici. Quindi la Madonna dà una ratifica e una conferma a taglia, un po', diciamo, come si suol dire nella dialettica popolare, staglia la testa al toro, pone fine, anche se dice Roma ha parlato, ma diciamo, vi do la conferma. È così, sono l'Immacolata Concezione. Ma oltretutto, cosa capita? Intanto incominciano a venire i miracoli. La fama delle apparizioni si estende per tutta la Francia, oltre la Francia, oltre i confini, tutta Europa e fino anche a tutto il mondo, e desta un concorso straordinario di devoti e di curiosi. E per accertarsi che Santa Bernadette non fosse una visionaria o una malata di mente, perché un po' saranno dopo le varie ipotesi, la famiglia per guadagnare soldi, in scena la cosa, no. E saranno i sacerdoti per favorire delle acque termali che avevano trovato, poi le acque che fanno tutti i miracoli avevano un magnetismo, queste acque minerali. No, non è questo qui. Sarà perché allora è una fama di orgoglio, di mettersi la principessa, insomma, così gioca a fare così, da visionaria. No. Malata di mente, forse è sincera, ma è visionaria, è così, o no, più sopralluoghi da parte dell'autorità ecclesiastica, di quelle civile, medici che constatarono la normalità e la sincerità della fanciullità, della sua fermezza, veramente tutta prova. E intanto la Madonna provava la verità delle apparizioni con i miracoli. Ecco che allora, in breve tempo, i tanti devoti diventano una chiesa e i sommi pontefici hanno arricchito di tanti privilegi. E l'acqua scaturita, questa sorgente che la Madonna indica a Santa Bernadette di far scaturire, di lavarsi, di bere e di lavarsi, e lì coopererà tante meraviglie, gli ammalati che si immergono e molti rimangono miracolosamente sanati anche nel corpo, oltre ai tanti benefici dell'anima. Mentre questo qui può racchiudere questo grande scenario di quello che la Madonna vuole operare, quando trova un cuore che vuole sinceramente mettersi a disposizione di Dio. Pensa che cosa vuol dire un cuoricino come Santa Bernadette, e diciamo umanamente una miserabile, proprio una poverella, diremo, mamma mia, proprio un relitto umano, così. Che cosa fa una creatura quando si mette veramente, totalmente a disposizione nelle mani del Creatore, dell'Immacolata? Cioè, che cosa può realizzare? Lei analfabeta, che non poteva leggere, scrivere, lei che si farà santa alla scuola di Maria Santissima, alla scuola dei messaggi che la Madonna le darà, gli insegnamenti che darà alla missione, alla fedeltà, alla corrispondenza, alla missione, alla vocazione a cui la Mar Celeste la chiamerà. Veramente questo è qualcosa di molto molto bello e molto molto consolante, che ci deve dire ogni volta che dico: ma forse, Signore, mi stai chiedendo qualcosa di troppo grande. No, se la tua volontà tutto posso in colui che mi dà forza, diceva San Paolo, e la scuola di San Massimo, tutto posso in colei che mi dà forza attraverso Gesù, nell'Immacolata. Non ti sembra, Antonio?
Eh sì, non c'è dubbio, non c'è dubbio che le cose proprio stanno così e quindi in qualche modo vediamo veramente che questa Madre Celeste, no? Possiamo pure dire, no? Dal 1830 Rudebach, poi passando qui per l'apparizione di Lourdes, per poi ancora intervenire, diciamo, quasi nella conclusione della Prima Guerra Mondiale in questo mondo così travagliato, no?
Padre.
È una madre proprio che si china, ecco, sui suoi figli. Sì?
Mi sentite? Sì,
Sì,
Mosè, prego.
ah, sì,
scusate
Mosè.
che avevo il microfono buttato, me ne sono accorto adesso ed è un po' niente, proprio velocissimamente prima della pausa che
Sì.
avevo notato anche il fatto della bioincidenza del 25 marzo, no? Dell'Annunciazione e dell'Annunciazione, diciamo, diciamo, quando la Madonna appunto gli dice appunto che lei, io sono l'Immacolata Concezione. Per cui, e poi anche un'altra cosa che mi ha colpito, che leggevo in questi giorni, che appunto in quel momento la Madonna congiunse le mani all'altezza del petto e levò gli occhi al cielo e appunto disse: io sono l'Immacolata Concezione. E ho avuto una visione un giorno, ero partecipe un giorno a un incontro di catechismo di un sacerdote e mi colpì appunto che in quel momento ai bambini di catechismo appunto insegnava che nel momento della preghiera bisogna congiungere le mani, mettere al petto e insomma ed è stata una bella testimonianza, diciamo che appunto i bambini se le cose gliele insegni in un certo modo poi dopo si spera che le portino avanti,
Sono
ecco.
semini che rimangono veramente in quei cuori, che dopo, a Dio piacendo, innaffiati dalla preghiera anche di altri che li
Certo.
aiutano, possono
Certo.
veramente dare frutti grandi. E chiaramente, ecco una conseguenza come mai tante tante volte si cerca di sporcare il cuore dei piccoli. Perché è come quelli che vogliono mettere un ostacolo al vicino per invidia e ti avvelena il campo con dei pesticidi così che butta nel campo in cui doveva coltivare delle cose. Quindi ecco questi veleni, pesticidi, mortiferi che la cattiveria umana mette attraverso tanti mezzi, attraverso anche attraverso i mass media inquinati, proprio per avvelenare e inquinare questi cuori innocenti.
Grazie.
Antonio, se sei d'accordo, facciamo un attimo di pausa.
Sì, è proprio arrivato il momento, appunto, Giampiero, di cedere la nostra linea alla regia che ci intratterrà con qualche minuto di buona musica. E nel frattempo ricordo a tutti, anche se questo proprio lo ricordiamo ogni settimana, ma come si dice, repetita iuvant, no? Allora, vi ricordo il nostro numero di telefono fisso. 0825 444 391. Ecco, all'altro capo troverete la nostra suora della regia che se volete vi passerà anche in diretta perché oggi siamo in diretta. E per chi volesse invece lasciare per iscritto le proprie osservazioni, domande, richieste, eccetera, può fare riferimento all'account della Radio Buon Consiglio con il WhatsApp. E allora ci separiamo da voi per qualche minuto. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, allora oggi la nostra trasmissione è tutta dedicata a Lourdes, alle apparizioni di Lourdes, ma direi che è proprio dedicata alla Madonna, alla Beata Vergine Maria di Lourdes, all'Immacolata Concezione, come abbiamo sentito. E direi, Padre Giampiero, che quando noi pensiamo a Lourdes, veramente pensiamo a che cosa? Alla nostra Madre Celeste Immacolata e alla grazia, no? La grazia, che potremmo dire è la grazia, no, delle guarigioni, perché poi penso che lo diremo anche, no? C'è stato questo fatto di scavare in questo fango, no, che la Madonna ha chiesto a Santa Bernadette per far scaturire quest'acqua, un'acqua che dà la grazia della guarigione corporale, ma è una grazia anche, abbiamo sentito, delle guarigioni spirituali. E quindi quasi possiamo dire una triplice grazia, una grazia di comunicazione, perché la Madonna innanzitutto ha detto: io sono l'Immacolata Concezione, quindi avallando questo, dando il sigillo, no, della verità al dogma, anche dal cielo, no, il sigillo di verità del dogma dell'Immacolata Concezione. Ma poi, quando parliamo di Fatima, scusatemi, di Lourdes, che cosa vediamo? Vediamo anche questa grazia di guarigione del corpo, di guarigione dell'anima. E quindi veramente, no, possiamo dire, una sovraeffusione di grazia, ecco, che ci viene proprio dalla Madonna di Lourdes, scusatemi.
Esattamente, Antonio, veramente un grande dono che ci fa nostra mamma, quindi dobbiamo un po' approfittarne. E quindi magari vorrei un po' portare avanti, ma forse c'era Mosè che voleva fare
Qualche
portare
appunto.
avanti qualcosa che un lettore ci ha fatto un riferimento interessante. Se vuoi leggercelo, Mosè.
Sì, padre, sì, infatti come diceva Antonio, molto giustamente, diciamo, quando si pensa a lui, si pensa alla Madonna, si pensa appunto alle grazie, ai malati, alle guarigioni dell'anima e del corpo. Vabbè, questo è molto meno spirituale, però ecco, si potrebbe cominciare.
Un prolungamento di pausa, abbiamo la
Bravissimo,
pausa prima
bravissimo.
di rientrare, rientrare in tema, però no, una cosa
Diciamo,
interessante.
ma sì, grazie, visto che è stata autorizzata da Padre Giampiero, direi che si può leggere. Allora, diciamo, potremmo cominciare con un curioso ma vero. Molti conoscono i Ferrero Rocher, per i celebri cioccolatini alla nocciola, ma forse è meno noto il legame profondo che unisce l'azienda alla Madonna di Lourdes. Michele Ferrero, fondatore dell'impresa e cattolico dalla fede sincera, nutriva una grande devozione per la Vergine Maria e desiderò onorarla anche attraverso il suo lavoro. Si racconta che abbia scelto il nome Rocher ispirandosi al Rocher de Massabielle, la roccia della grotta di Lourdes in Francia, dove la Madonna apparve a Santa Bernadette. In francese, infatti, Rocher significa roccia. Alla luce di questo, molti vedono nel guscio croccante del cioccolatino e nel suo incarto dorato e irregolare un richiamo simbolico a quella rupa di Lourdes, così cara all'imprenditore piemontese. Nel 50° anniversario della fondazione dell'azienda, Ferrero arrivò a dichiarare: il successo della Ferrero lo dobbiamo alla Madonna di Lourdes. Senza di lei possiamo fare ben poco. In un'intervista del 2023, padre Maurizio Elias, cappellano del santuario di Lourdes, ha ricordato che il signor Ferrero aveva una grande devozione per la Vergine di Lourdes. Veniva spesso a Lourdes ed era un benefattore. Era un uomo che veniva sempre qui, aveva molta devozione per la Vergine, si confessava, conduceva una vita cristiana, ha aggiunto il sacerdote. Si racconta che Ferrero compisse ogni anno un pellegrinaggio a Lourdes e che abbia organizzato anche viaggi per i suoi dipendenti. Fece inoltre collocare una statua della Vergine Maria in ognuno dei 14 stabilimenti produttivi del gruppo nel mondo. Michele Ferrero È morto il 14 febbraio 2015 all'età di 89 anni. Poco prima un'alluvione aveva gravemente danneggiato il santuario di Lourdes. L'imprenditore aveva promesso una grande donazione per recuperare quanto era andato perduto. Dopo la sua morte, i figli hanno mantenuto la promessa del padre, contribuendo concretamente ai lavori di riparazione. Se
Una,
posso
una,
aggiungere,
esatto, un'altra particolarità. Sì, grazie.
sì, padre, poi anche, no, questa è una cosa mia, cioè, leggevo in questi giorni che anche, diciamo, lui lanciava i nuovi prodotti, presentava i nuovi prodotti sempre maggio, cioè il mese mariano, per cui proprio
Ah.
aveva questa delicatezza anche. E poi
Ma chi è
stamattina.
stato? Chi è stato da Antonio e Mosè a dargli lo spunto di realizzare questa opera nel lavoro nell'industria italiana?
Insomma, stamattina appunto alcuni amici e figli spirituali di Padre Pio e Don Attilio mi hanno scritto che, insomma, che il suggeritore qua sembra che sia Padre Pio, per cui si arriva sempre lì. È
Gli
stato
abbia
lui che.
in direzione spirituale, una volta è andato a confessarsi
Sì,
da San Gianni
sembra.
Rotondo, Padre Pio gli avesse dato proprio questo impegno. Dedicarsi al lavoro attraverso la cioccolata e così, veramente un bellissimo filo conduttore. È molto bello anche questa testimonianza in cui dice come insieme alla Madonna si può fare tutto. Veramente questa bella testimonianza di fede che un po' realizzare, anche questa è una cosa molto interessante. Grazie, hai tirato fuori una bella notizia, un po' così che una dolce
Una dolce
notizia, un po' così
notizia.
come orario è adatto, e per vedere anche veramente come la Madonna è attenta ai nostri bisogni materiali e spirituali, veramente con lei tutto possiamo fare, tutto posso in colei che mi dà forza, ovviamente riesce a risolvere anche e a rendere un impero economico se si basa solamente sul bene, sulla verità, sull'onestà e sulla devozione a lei, alla sempre vincitrice. Ma ritorniamo,
Padre Ciampio,
sì, Antonio.
scusami se intervengo un pochettino così.
Sì,
Ecco,
sì.
mi permetti di ricordare, Padre Ciampio, che fra poco noi, Radio Buon Consiglio, organizzerà la tavola rotonda, no? Una tavola rotonda dedicata proprio a Lourdes. E con noi ci sarà, quindi avremo modo di fare domande, di intervistarlo. Il medico si chiama Alessandro De Franciscis, che dal 2009 è il direttore del Bureau insomma, della constatazione delle guarigioni di Lourdes. E con lui proprio esamineremo questo aspetto, no? Delle guarigioni, dei miracoli che avvengono a Lourdes. Ricordo appunto, anche da quello che scriveva, che a Lourdes ci sono state 72 guarigioni certificate, no? Proprio dichiarate miracolose. E lui osservava, dice, ma i visitatori sono stati milioni, cioè praticamente dal 1858 in poi, sono passati quasi 160 anni circa, 100, anche di più, 168 anni, che cosa è avvenuto? Per dire come la Chiesa ci va prudente, no? Prudente nel giudicare anche miracolosi certe guarigioni, addirittura persone che hanno riacquistato parti mancanti del corpo, della carne. Quindi sono cose veramente strepitose. E volevo ricordare appunto che il 17 prossimo 21 la Radio Buon Consiglio avrà in studio il dottor De Franciscis, padre Maurizio Mazzieri, teologo, che ci parlerà appunto di questi aspetti della spiritualità di Lourdes, e anche Giulio Loredo ci sarà, che è un grande conoscitore, no? Sia di Fatima che di Lourdes. Insomma, ecco, voglio ricordare questo appuntamento, diciamo, con la nostra tavola rotonda.
Molto bene, grazie Antonio. E ancora vogliamo ricordare ormai brevemente, gli ultimi minuti che ci rimangono, un po' tutta l'escalation, tutte le tappe che la Madonna darà nel suo cammino spirituale a Santa Bernadetta, a tutti noi. Innanzitutto, nella terza apparizione, quando Santa, la Madonna di Lourdes dice: "Non ti prometto di renderti felice in questo mondo, ma nell'altro." Vedi, lei l'invita. Questo invito consiste un premio. Se ti chiedo qualcosa e lo fai, avrai un premio. Qual è il premio? La felicità, ma non è la felicità di questa terra che ti voglio dare, ma quella più importante, che è la vita eterna. Infatti, pensa quando una consorella voleva che, mentre Santa Bernadette, già religiosa, ormai in una dell'ultima malattia che la porterà alla morte, dice: "Andrò a Lourdes, pregherò per te per chiederti la guarigione di queste sofferenze, di queste malattie." E lei dice: "Santa Maria, no, se vuoi alla Madonna, chiedigli forza e pazienza nel patire queste cose." Perché queste cose, dice, sono buone perché mi fanno guadagnare il premio eterno, il paradiso. Ancora le chiederanno dopo, dice: "Ma Bernardette, Suor Bernarde," poi danno un nome maschile di San Bernardo, dice: "Suor Bernardo, ma perché ti dai tanto impegno a fare tutte le cose fatte bene così? Ma non ti hai già chiesto il paradiso? Non importa che ti dai tanto da fare così." "Sì, certo, ma so che riceverò il paradiso non solo se farò tutto quello che devo fare." E quindi non è che dopo sia stata passata la sua vita un po' in panciolle così. E quindi ti prometto la felicità non in questo mondo, ma nell'altro. E un punto da riferire come tanti ostacoli ottennero e cercarono di impedire a questa fedeltà di Santa Bernardetta alle apparizioni, tra cui anche le forze preternaturali. Ci fu nella quarta apparizione una turba di demoni che volevano spaventare Santa Bernardetta, farla desistere dal frequentare quel luogo. E bastò che lei invocasse Santa Bernadette Madonna con uno sguardo, e la Madonna con sguardo severo fece scappare tutti quei demoni. E penso che bastato uno sguardo, lei che sconfigge tutte le potenze degli inferi, schiaccia la testa serpente infernale. Ancora ricordiamo la sesta apparizione, come la Madonna chiede di pregare per i peccatori, di fare opere di penitenza, di baciare terra per i peccatori, di pregare i peccatori. Anche questo qui è un altro parallelo che ci riporterà successivamente poi a Fatima, dove fin dall'inizio la Madonna ricorderà che molti vanno all'inferno perché c'è nessuno che prega e si sacrifica per loro, ai santi pastorelli di Fatima. La nona apparizione. L'apparizione invocherà penitenza, 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 prega per la conversione dei peccatori, vai a baciare la terra per la conversione dei peccatori, degli atti, dei gesti di penitenza proprio per chiedere. La Madonna è caritatevole, vi ho sentito che Gesù viene a guarire i malati, cercare come medico i malati dell'anima, i malati del corpo per sanarli, per guarirli, per convertirli. Bene. E la mamma celeste invoca anche i suoi figli che più l'ascoltano, più docili, Santa Bernadette, a fare questo, ad aiutarla in quest'opera. La nona apparizione fa sgorgare una fonte, vai alla fontana e lavati, e con quell'acqua bevi in essa. Lì dice: "Ma la Madonna forse sta sbagliando, vuole che vada nel fiume, qua non c'è nessuna fontana." No, è lì e c'è un po' di sabbia bagnata, scava, ed è proprio il punto preciso di una sorgente che a distanza di questi oltre 150 anni, che dicevi prima, continua a sgorgare ininterrottamente. E da questa qui proprio questa sorgente di miracoli che arrivano attraverso chi si immerge, e quest'acqua che dopo gira in tutto il mondo, tutti i benefici che porta. Ancora, le ultime apparizioni, mi piacerebbe adesso un attimino fermarmi un attimino. Non so se sapevi come mai la Madonna a un certo punto, la mattina del 3 marzo, erano presenti oltre 4.000 devoti, 4.000 persone, era la quindicesima, doveva essere la quindicesima apparizione, la Madonna salta l'appuntamento. Santa Benedetta è arrivato puntuale. Noi abbiamo che a Fatima il 15 agosto, il 13 agosto salta l'appuntamento perché i pastorelli mancano, sono stati arrestati, sono in prigione, impediti di venire. La Madonna arriva, e i fedeli erano lì vicino, assistono, vedono una nuvola che si poggia sull'elce. Si vede che l'alberello si affloscia se un peso l'avesse toccato, poi non c'erano i pastorelli, i vegeti e quindi gli intermediari. La Madonna, questa nube luminosa, la Beata Vergine Maria, riprende il volo in cielo e ci sarà l'apparizione poi del 19. Qua invece il 3 marzo, la Madonna, la Santa Bernadette è puntuale, ci sono tanti fedeli che sono lì per assistere, chiaramente non assistevano niente, ma vedevano in Santa Bernadette un riflesso di tutto quello che capitava nel volto di Santa Bernadette, di quello che si esprimeva quando andava in estasi. Però queste 4.000 persone rimangono deluse, sono Santa Bernadette. La Madonna non appare. Come mai? Sa Santa Bernadette a dare la risposta di questa cosa qui. Spiegò in seguito Santa Bernadette, dice, durante quella notte alcune persone avevano profanato quel sacro luogo con dei peccati impuri. E della Madonna si astenne dall'apparire perché erano presenti anche gli autori del peccato. Pensa come l'impurità è così detestata dalla Madonna che giudicò indegni di vedere il volto trasfigurato di Bernardetta a quei sfacciati, a quei sacrileghi. E qui un altro collegamento che ci riporta a Fatima. I peccati che portano più anima all'inferno sono i peccati della carne. Anche questo un po' ci aiuta un po' a comprendere questa grande delicatezza. La Madonna cioè, ci sta aiutando a comprendere come tutto quello che San Paolo dirà verrà un tempo in cui ci si vanterà tutte le cose di cui ci si dovrebbe vergognare. Oggi che siamo proprio in un periodo dell'edonismo, dell'immoralità, del pansessualismo, proprio di tutto più sfacciato così. La Madonna invece ci insegna la virtù della purezza. E pensa anche un'altra cosa, Antonio. Bastano poche persone disoneste per impedire a tutti i presenti 4.000 persone di vedere e godere il riflesso della bellezza di Maria sul volto. Pensa a volte quanto che cosa misera cosa quando veramente qualcuno si vuole irretire nel peccato, nell'impurità, nell'immoralità. Questo qui un po' deve proprio farci pensare, proprio come c'è proprio bisogno di riportare una catechesi sulle virtù, perché fino adesso questo scientismo che viene un po' sconfitto da Fatima, perché proprio in quel buon tempo in cui tutta la scienza pensava di trovare tutte le soluzioni, ecco, arriva il miracolo, cioè la capitale un po' del soprannaturale diventa Lourdes con tutti questi miracoli così eclatanti, così come ci parlavi anche prima, anche con medici di tutte le religioni, di tutte le nazionalità che sono lì a esaminare in queste cliniche per vedere questi miracoli in diretta, così vedono le cartelle cliniche prima, le vedono adesso, e com'è possibile? È proprio il soprannaturale che entra per poter dire. Qui c'è qualcosa di più di quello che la scienza insegna. Però vediamo che quanto qualcosa che c'è di più di oltre quello che vediamo, che è la sporcizia, la malattia dell'anima, che è il peccato. E questo è qualcosa di fondamentale che la Madonna a Lourdes, la Madonna e poi a Fatima, continuerà sempre a ricordarci, questa che diventa una pestilenza grandissima, non ti sembra, Antonio?
Ma sì, è proprio così, guarda, stiamo vivendo veramente in un tempo e non ce ne accorgiamo a sufficienza, no? Ma io direi proprio, non vorrei usare una cosa troppo forte, vediamo un mondo di anime ipotecate, no? Diremmo quasi ipotecate dal maligno, perché in qualche modo questo modo di vivere edonistico, peccaminoso, ormai è talmente dilagante, no? Per cui questo fatto anche, no, dalla Madonna a Fatima, che ha fatto vedere che quello che manda più anima all'inferno è il peccato impuro. Questo diventa proprio uno strumento del maligno per mietere, per fare la vendemmia di anima, no? È quello che diceva Padre Pio, quello che diceva. Cioè, veramente questa cosa qui. Poi ci ricordiamo le parole di San Giacomo, no? Non so se me le ricordo bene, la sapienza è anzitutto pura, poi mite, arrendevole, piena, senza parzialità. Quindi forse non ci rendiamo ben conto, no? Di quanto quanto è letale appunto il peccato di impurità, e poi se ci mettiamo tutto il resto, vediamo questa la nostra situazione attuale, insomma.
Esattamente, proprio tutto quello che un po' possiamo vedere senza neanche troppo allontanarci dalle nostre, dalle nostre strade.
Oggi Padre Giampio, l'oracolo, per dire, no, è l'intelligenza artificiale. Io ho visto anche da parte qui di qualche mio figlio, cioè l'intelligenza artificiale che è diventato l'oracolo di Delfi, è diventato la panacea di tutti i mali, tutti vanno a farsi psicoanalizzare da chat GPT-4, come Mosè, no, ne sa qualcosa, no, perché lui, sai, questo mondo dell'informatica. In pratica, questo che significa? Significa che ci allontaniamo sempre di più, no? Ci allontaniamo sempre di più da
Sì,
Dio.
beh, giustamente, giusto per dire quello che mi diceva un sacerdote, un po' un ingegnere che si occupa, diciamo, chiamiamo elaboratore artificiale, perché di intelligenza non ha proprio
Certo.
niente, solo dei parametri che ha dato, un'ideologia, un elaboratore, fa tanti parametri, sono stati messi delle intelligenze naturali, hanno messo parametri così, cui può fare tante analisi e tutto il resto. Quindi, però sì, giustamente sta prendendo un po' il sopravvento in tutti i campi, in tutti gli ambiti. Buona cosa se lo usiamo bene, come tante altre cose, se ci scappa di mano può fare tanti tanti guai e tanti tanti danni. Un ultimo punto che vorrei, prima della conclusione, Antonio, se mi permetti,
Sì.
è sempre della 25 marzo, la 16ª apparizione, che la Madonna si dichiara: io sono l'Immacolata Concezione. E con questa verità proclama tre grandi verità, cioè che l'umanità fu creata da Dio nel paradiso terrestre prima del peccato originale. Io sono l'umanità immacolata. Così anche Adamo ed Eva sono creati immacolati. Questo era il pensiero, il prototipo di Dio. Questo era il desiderio di Dio per ognuno di noi, essere anche noi santi immacolati al cospetto di Dio. Con la nostra disobbedienza, con il nostro libero arbitrio, abbiamo fallito questo, ma la Madonna viene e dice: io sono la nemica di Satana. Perciò non meravigliamoci delle eresie contro di lei, perché è Satana che le diffonde, ma la vittoria finale è sempre di Maria, sono la sempre vincitrice. E poi ci dice: lei, l'Immacolata Concezione, la senza macchia, perché è la piena di grazia, di tutte le grazie. Abbiamo bisogno di un aiuto materiale e spirituale, corriamo da Maria, andiamo da lei. È lei che ci dà tutte quelle grazie di cui abbiamo necessità, perché la tesoriera di tutte le grazie è lei che ci porta a Gesù. Nella messa di Lourdes, del Vangelo Nostri di Cana, dice Giovanni Paolo II, perché tanta gente corre a Lourdes? Perché sa che dove c'è la Madonna trova Gesù. Andiamo dalla Madonna perché lei ci porta a Gesù nella via
Certo.
più facile, più breve e più sicura. Corriamo da lei, corriamo dall'Immacolata, sperimentiamo la sua potenza, la sua mediazione materna. Se vuoi dare conclusione, Antonio?
Sì, siamo ormai proprio alla conclusione, quindi il tempo a nostra disposizione è terminato, ci lasciamo da voi come al solito con la nostra benedizione, sacerdotale.
Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Nostra Signora di Lourdes,
Prega
prega
per
per
noi.
noi. Il Signore sia con voi. Vi
Con il tuo spirito.
benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Cari amici d'Antonio, Mosè e Fra Giampio, Ave Maria a tutti, Ave Maria, Ave Maria.